Dimostrazione epistemica della natura cristologica dello Stato. Lo Stato come corpo di Cristo, con elementi di riforma dello Stato. Lo Stato è realmente assimilabile al Leviatano, a un grande organismo, a un corpo umano, a un macro corpo umano. Il Parlamento è la mente, il cervello, che prende le decisioni. Il potere esecutivo è il sistema nervoso che esegue le decisioni. Il potere giudiziario può essere assimilato al sistema immunitario di questo corpo. Il sistema giudiziario è anche assimilabile al sistema di feedback, cioè il diritto è precetto e sanzione. La sanzione è l'aspetto immunitario dell'organismo vivente che è lo Stato. E il precetto invece riguarda il fatto che la sanzione serve come stimolo ad agire. Quindi è in qualche modo correlata con il potere esecutivo e con il potere legislativo. Sistema feedback e sistema feed forward, ricalibrazione degli obiettivi. Innanzitutto lo Stato è come un grande organismo vivente perché accoglie gli uomini, la totalità degli uomini che appartengono allo Stato, i cittadini, che nella Repubblica sono sovrani, nella monarchia sono sudditi. Come grande organismo dotato di sistema nervoso e quindi teoria cibernetica dello Stato, teoria biologica dello Stato, lo Stato è innanzitutto il sistema di unità organica. Il sistema di unità organica è la sezione della stele, la quale proviene dallo Spirito Santo. Non c'è Spirito Santo senza Cristo. Cristo ha la forma dell'uomo, Cristo è la matrice degli uomini, quindi Cristo è lo Stato che è matrice degli esseri umani. Il macro organo, l'organismo che include gli esseri umani e dà ad essi la vita. La Chiesa è corpo di Cristo che prende le decisioni a partire da Cristo e le dà agli uomini. Lo Stato invece, nella forma democratica, prende le decisioni dagli uomini. Com'è possibile questo se lo Stato è corpo di Cristo? Perché in paradiso le anime beate comandano a Cristo gli scenari in cui vivere e in cui godere. Si ha, come è stato detto in più paragrafi, la bidirezionalità, la sequenza decisionale Dio-uomini e la sequenza decisionale uomini-Dio, gli uomini che comandano a Dio i loro desideri. È stato mostrato il senso e il limite della democrazia liberale e la sua necessità storica. Democrazia liberale significa democrazia economica, l'aspetto dell'economia che si sostituisce all'aspetto del diritto, e di qui la crisi degli stati nel tempo della globalizzazione. Infatti, se lo Stato è corpo di Cristo e gli uomini comandano a Cristo di farli godere, lo Stato si disgregherebbe. Questa direzione, la sequenza decisionale uomini-Dio, è per il paradiso. Nella dimensione terrena essa è impossibile da realizzarsi. E per questo nell'articolo 1 della Costituzione Democratica della Repubblica Italiana, nella Costituzione della Repubblica Democratica Italiana, si dice che il popolo ha sovranità ed esercita nei limiti della Costituzione. Questi limiti stanno a significare che i cittadini hanno sovranità, cioè comandano al Leviatano, allo Stato, al corpo di Cristo di farli godere, ma entro certi limiti. Perché? Perché lo Stato può sussistere nella dimensione terrena solo se i cittadini lavorano, ma il lavoro è sacrificio e l'uomo rifiuta naturalmente il sacrificio. Ecco dunque la funzione del diritto, che è precetto, che indica la strada dove andare, e della sanzione, cioè sanzione agli uomini che non lavorano. Ma non è possibile sanzionare un uomo che non lavora. Si sanziona un uomo che trasgredisce la legge dal punto di vista della sicurezza dello Stato e delle persone. il modo in cui nella democrazia liberale si sanziona chi non lavora è l'economia di mercato. Chi non lavora finisce nella povertà, immagine della punizione infernale. Nella democrazia liberale l'aspetto economico si impone sul diritto perché l'economia d'impresa utilizza l'azienda come luogo che disciplina il comportamento dell'uomo. L'uomo non finisce nell'inferno della povertà solo se lavora. Lavorando sublima la libido e in questo modo non consuma le proprie giornate nel piacere e la società non si disgrega. Poi c'è l'aspetto della meritocrazia e della competizione. La meritocrazia e la competizione servono per la graduazione gerarchica delle anime beate che si proietta nelle gerarchie terrene dei ruoli lavorativi e del benessere economico. Poiché la società democratica liberale è non credente, per lo più viene data l'immagine dell'inferno affinché l'uomo veda e sperimenti l'inferno nel quale egli non crede. E quindi la società occidentale democratica liberale costruisce il proprio inferno nelle periferie del mondo, vero? Nelle zone in cui c'è la guerra e nelle zone in cui c'è la fame nel mondo. Nei paesi sottosviluppati, mantenuti sottosviluppati perché l'uomo occidentale veda l'immagine dell'inferno, che è presente anche nelle periferie urbane ed è lo spettro della povertà che si affaccia su ogni vita lavorativa. Ciò nella prospettiva di una primazia dell'economia sul diritto. Nell'organizzazione della società umana il diritto in sé non avrebbe bisogno della sua organizzazione economica. Sono i ricchi che attraverso la primazia dell'economia sul diritto mantengono i propri privilegi in rapporto alla meritocrazia. La meritocrazia attribuirebbe infatti le ricchezze ai più meritevoli e non ai ricchi. La meritocrazia è uno strumento del socialismo. Quando Gesù dice in Matteo 11,12 che i violenti si appropriano del regno dei cieli, non intende dire soltanto, come nell'interpretazione epistemica, che i violenti si appropriano della tecnica, ma essendo lo Stato forma della tecnica e forma primaria della tecnica, forma civile della tecnica, intende dire Gesù che i violenti si appropriano dello Stato, cioè del suo corpo, del corpo di Cristo, che è lo Stato, del Leviatano. Questi violenti al tempo di Gesù erano i romani che si appropriavano dell'istituzione imperiale, e quell'istituzione imperiale nella quale Dante ha visto del positivo, perché sappiamo che l'impero romano è stato sia negativo che positivo. Negativo quando colpiva con le persecuzioni i cristiani, positivo quando si è cristianizzato. Se lo Stato è corpo di Cristo, lo è perché Cristo è quel macroorgano, macroorganismo vivente che dà la vita biologica a ogni uomo. La Chiesa è corpo di Cristo nella quale si entra e dalla quale si esce col peccato. Lo Stato invece è quel corpo di Cristo nel quale sempre si permane perché trasmette la vita in senso biologico. Nella concezione epistemica lo spirito è inteso in senso biologico, molecolare. Per intenderci in senso scientifico, non in senso religioso, non in senso spiritualistico. Dice Gesù, è lo spirito che dà la vita. E come Cristo, corpo dello Stato, trasmette la vita biologica a ogni uomo attraverso il sistema di vita organica, attraverso la stele spirituale, così lo Stato deve mantenere tutti gli uomini, come il padre di famiglia mantiene i propri figli. Ecco dunque che l'azione dello Stato prescinde dall'economia di mercato. L'economia di mercato affida il destino economico delle famiglie e degli uomini all'azione individuale dell'imprenditore per regolare determinate caratteristiche psicologiche degli esseri umani. Queste caratteristiche sono positive se si inquadrano all'interno di una concezione economica che rispetti la dottrina sociale della Chiesa, e cioè in una società in cui non ci sia lo spettro della povertà, perché non c'è bisogno dell'aspetto della povertà per stimolare l'uomo al lavoro, in quanto ci pensa la religione intesa come religione civile, ecco qui la funzione della religione universale civile, la religione dello Stato, a mostrare agli uomini, a dimostrare scientificamente agli uomini che se essi non lavorano, non fruttano i propri talenti, il loro destino dopo la morte è infernale. Mostrato, non c'è più bisogno della povertà per stimolare l'uomo, lo spettro della povertà, lo spettro dell'inferno per stimolare l'uomo al lavoro. L'anticristo si realizza essenzialmente nel capitalismo, mentre il comunismo è un'utopia perché non rispetta la libertà dell'uomo e la libertà di iniziativa economica, imprenditoriale. L'anticristo si realizza nel capitalismo perché dà luogo a quel fenomeno di condizionamento dell'economia sulla politica e sul diritto che fa sì che i privati, gli imprenditori privati, si approprino dello Stato, del corpo di Cristo, che è lo Stato, generandosi così quella condizione del Leviatano che è propria anche delle monarchie storiche, e cioè l'identificazione dello Stato con la singola persona o con i soci che sono imprenditori. Il singolo, il privato, si appropria dello Stato e identifica il proprio corpo con il corpo di Cristo, che è lo Stato, che è spazio pubblico, che è Repubblica. Il corpo di Cristo, che è lo Stato, è sia monarchia che Repubblica. E monarchia e i cittadini, le anime beate, sono sudditi, si parla della dimensione terrena e anche della dimensione paradisiaca. Nella dimensione terrena la Chiesa è tale per cui i cristiani sono sudditi, diciamo così, del Papa. Nella monarchia si ha la sequenza decisionale Dio-uomini e gli uomini sono sudditi. Nella Repubblica si ha la sequenza decisionale uomini-Dio, cioè i cittadini sono sovrani e comandano a Dio, allo Stato, i propri desideri. Lo Stato epistemico, lo Stato cristiano, è una forma di Repubblica, la monocrazia è una forma di Repubblica. I cittadini rinunciano al proprio potere e lo attribuiscono al Leviatano, secondo Hobbes, ma è sempre una forma di sovranità da parte dei cittadini, perché sono i cittadini che rifiutano e attribuiscono il proprio potere al monocrate. Cioè loro esercitano la propria sovranità proiettandola, attribuendola al monocrate. Il monocrate agisce con la propria sovranità in nome dei cittadini e non in nome di se stesso, come nella monarchia.